scanso di equivoci. Il problema con i filosofi è sempre che sono pieni di suggestioni e poi tocca ai poveri economisti cercare di tornare a mettere un po' di ordine nel gran casino che hanno suscitato i filosofi con tutte le loro provocazioni e suggestioni. Secondo me stasera ne ha lanciate troppe perché io possa pensare di mettere ordine in tutto quello che ha smosso Alberto. Mi è venuto in mente mentre lo sentivo di suggerirvi una piccola interpretazione economica di un prodotto che non è normalmente inteso in termini economici. Lo uso perché secondo me, lo uso con una certa frequenza perché secondo me è abbastanza noto da consentire a tutti di ritrovarcisi e perché normalmente, non è mai letto in questo modo e quindi il fatto di vederlo attraverso la chiave economica, può in qualche modo un po' stupire e riportare a riflessioni abbastanza vicine a quelle che Alberto suscitava. Quindi vi propongo l'interpretazione economica di un film americano noto, Pretty Woman. Ce n'è un altro film americano, I soldi degli altri, che sarebbe ancora più appropriato, ma non l'ha visto nessuno, se l'ha visto, non se lo ricorda nessuno. Pretty Woman invece se lo ricordano quasi tutti.
Sai che tu c'hai l'animo romantico, vuoi fare l'economista, però poi in fondo invece.
Io sicuramente ho anche l'animo romantico, ma questo funziona anche praticamente perché appunto il film se lo ricordano quasi tutti. Abbastanza all'inizio del film c'è la scena della cena. Ci sono al tavolo quattro persone, da un lato Richard Gere e Julia Roberts e dall'altro lato l'anziano signore, proprietario della fabbrica che Richard Gere vuole comperare, con il nipote. Sono i due modelli polari. L'anziano signore è il capitalista industriale, Richard Gere è il capitalista finanziario. La nuova generazione di capitalismi nati con gli anni Ottanta sostanzialmente. Comincia il nipote che chiede a Richard Gere, ammesso e non concesso che lei riesca a mettere le mani sulla nostra società, che cosa ne farà? E l'altro dice, ah, è semplicissimo, la spezzetto e vendo i singoli pezzi al miglior offerente, perché i singoli pezzi valgono di più che non l'insieme. L'anziano signore interviene e dice: l'idea che lei faccia spezzatino di 40 anni di vita non mi piace per niente. E Richard Gere risponde: con i soldi che le do, non si preoccuperà di spezzatino né di nient'altro, se la godrà, punto e basta. Siamo al qual è l'utile dell'utile di cui ci parlava Alberto. Infatti il signore, ben consapevole, dice: sto abbastanza bene, sono abbastanza benestante da non avere il problema di voler avere qualche cosettina in più o in meno. Non mi piace assolutamente l'idea che il lavoro di una vita mio e il lavoro e la sopravvivenza di molte famiglie venga tradotto nel suo spezzatino. Se ricordate il film, sapete che la cena non va a finire tanto bene, si lasciano proprio su posizioni nettamente opposte. Quando si ritrovano in albergo, Julia Roberts ricorda a Richard Gere l'essenza della serata. E dice, io però credo che abbia ragione l'anziano signore. E Richard Gere dice, anche a me è simpatico. Dopodiché, quando si tratta di affari e di lavoro, la simpatia o l'antipatia non c'entrano niente. Si tratta di affari, punto e basta. Julia Roberts dice: su questo devo darti ragione. Anch'io sul lavoro non guardo in faccia a nessuno, faccio e basta. Ricorderete il mestiere che nella finzione svolge Julia Roberts, e Richard Gere lo coglie e dice: hai proprio ragione. Siamo così uguali noi due. Cito testualmente perché l'ho visto tante volte il pezzo. Cioè, fottiamo la gente per denaro. E il succo è poi questo, no? La logica del capitale finanziario è la logica della realizzazione nel più breve tempo possibile di una quantità di denaro la maggiore possibile, a prescindere da qualunque sia il substrato che consente questa, per usare un termine economico un po' impegnativo, valorizzazione del capitale. Cos'è che mi consente, detto in soldoni, di guadagnare di più rispetto a prima? Qualunque cosa sia, non mi importa. Tutto quello che mi importa è che io parto da 100 adesso e che domani riesco ad avere 110, 120, 130. Più riesco ad avere e più in breve tempo possibile, meglio è. Cosa devo fare in mezzo? Non mi importa. Da un punto di vista psicoanalitico, qui non abbiamo uno psicoanalista, ma sarebbe divertente, un'ottica di questo genere è un'ottica di morte. Nel senso che è l'ottica veramente che non si preoccupa delle conseguenze subito dopo che ho incassato i soldi, più di prima, e quello è l'orizzonte temporale della mia decisione. Oltre non importa, quindi il mondo può finire dopodomani. L'importante è che io domani, vendendo quello che compro oggi a 100, faccia 120, dopodomani è la fine di tutto. Non c'è un orizzonte del ma questo a cosa mi serve, a cosa porterà.
Permetti solo di aggiungere una cosa su questo: il senso di quello che faccio non è mai in quello che faccio, ma è nel risultato che ottengo. Sono sempre fuori di me. Ecco dov'è morte. Nel mentre faccio, quello che faccio non ha mai senso. Ha senso in quanto mi porta vantaggio, utile, ma quello qui, infatti, dice: noi no, non guardiamo in faccia nessuno. Noi non esistiamo mentre facciamo, non abbiamo faccia. Scusami.
Oramai però ci siamo in parte assuefatti a questa logica, no? Per cui certe figure acquistano sicuramente valore mediatico, in qualche caso anche così quasi una forma di fascino, per il solo fatto di inseguire questa accumulazione di denaro, a prescindere da qualunque senso. E io credo che questa sia una cosa che occorre riconoscere, e credo che sia un aspetto della nostra epoca che sta tra la riflessione filosofica e quella economica e quella anche politica. Di nuovo una politica che non è partitica. E di nuovo una riflessione che cerca di essere, se permettete, un po' più alta, che vuole tornare di nuovo a porsi le grandi questioni. Che cos'è che serve? Che cos'è che ha senso di per sé? Che non muore, potremmo dire, con il fatto di guadagnare qualche cosa in più e con il fatto di riuscire a impressionare qualcuno con una capacità di reddito. Cos'è che dà sostanza? E La nostra epoca, questo aspetto di sostanza, progressivamente sembra lo stia mettendo da parte. Ci facciamo, o non ci facciamo, ma in questo caso siamo impegnati quasi in una lotta contro i media da tutte le parti che ci ripropongono questo modello, no? Un modello che è quello conta quello che riesco a generare nel più breve tempo possibile in termini di potere, di capacità. Essenzialmente, in soldoni, beni di consumo, perché poi tutto questo si traduce nella disponibilità di beni di consumo maggiori. Che cos'altro? Poi possiamo chiederci ancora che cos'è che non è più bene di consumo in questa logica. E progressivamente scopriamo che forse non c'è più niente che non è bene di consumo se adottiamo questa logica. Diventano bene di consumo persino le relazioni con gli altri. O stiamo nell'ottica, potremmo dire, del valore intrinseco, per usare i termini del filosofo. E allora le persone hanno un valore a prescindere da quello che io posso pensare di loro o della loro utilità per me. Sono dei valori. Se noi accettiamo un punto di vista spirituale di qualunque tipo, non c'è dubbio, le persone sono un valore di per conto loro. E spesso e volentieri non solo le persone, ma qualunque essere vivente, la natura intorno a noi è un valore di per sé. Nel momento in cui chiudiamo questa dimensione spirituale anche nel senso più materialistico che si può immaginare, non bisogna necessariamente andare a forme religiose particolari. Se non riconosciamo un valore alle cose, se non riconosciamo un valore intrinseco alle persone, alle relazioni, beh, allora tutto diventa merce. E qualunque altra persona diventa semplicemente ciò che è in quanto mi dà un qualche guadagno, una qualche utilità, un qualche vantaggio. Questo vuol dire porsi però in termini strumentali nei confronti delle persone, oltre che della propria vita, delle proprie capacità, delle proprie abilità. E allora, alla fin fine, che cosa è il senso della nostra vita? Accumulare beni di consumo? Accumulare un pezzo di potere nei confronti di qualcun altro? Cosa ci rimane alla fine di tutto questo? Noi ci ritroviamo, la mia sensazione è questa, con dei modelli che sono particolarmente deprimenti. Devo dire che in questo periodo è particolarmente complicato anche fare lezione in università. Un economista normalmente cerca di fare qualche riferimento alla realtà, nel senso che se si riesce a collegare la teoria con quello che sta capitando, gli studenti ascoltano, comprendono maggiormente. Allora, uno degli argomenti che ho usato ultimamente era per esempio questa crisi greca, serissima dal punto di vista dei greci. Poi uno prova a dirsi: ma ha senso che coinvolga l'euro nel suo insieme? Cioè, certo, perché il debito lì, se poi non viene pagato, eccetera, eccetera. Ma quant'è il peso economico della Grecia sul totale del peso economico dell'Europa? il 2%. È possibile che una crisi che riguarda, come dire, il 3% del prodotto interno lordo di un paese che pesa per l'1% nel prodotto lordo complessivo dell'Europa mette in discussione la stabilità dell'euro? No, fa ridere, no? Quindi vuol dire che stiamo vivendo su una dimensione economica di quella crisi che è montata, chiaramente. In termini reali, sì, per carità, certo, vuol dire che certe regole non sono rispettate. Allora forse vorrebbe dire che dobbiamo cominciare a guardare cosa capita in Spagna, cosa capita in Italia, perché forse quelle mancanze, però in termini seri, economici, o stiamo parlando di regole, e allora signori andiamo a rivedere tutte le regole, andiamo a farci i conti in ben altri termini, oppure invece se stiamo parlando di denaro siamo su una bolla come tante altre. Un altro aspetto del quale non si può prescindere in questi giorni è un pezzo di politica che di nuovo non vuole essere particolarmente partitico, ma quando ci ritroviamo con un ministro che dice non so, qualcuno deve avere depositato per me 500 euro su un conto, allora chiunque, no, qualche minimo di dubbio ce l'ha su che cosa sta capitando e qualche dubbio sul fatto che si stia discutendo di valori intrinseci o estrinseci emerge. Quando ci si trova con un Presidente del Consiglio che sembra più orientato all'interesse nei confronti di persone che fanno il mestiere che nel film faceva Julia Roberts, che hanno preso un altro nome rispetto a quello che si usava un tempo, ma la sostanza non cambia, ci ritroviamo di nuovo, mi sembra, a considerare un aspetto pesantemente fuorviante e io credo anche abbastanza degradato. Ci ritroviamo con un'immagine della politica che è un'immagine anche dell'economia oramai, cioè tutto è usato come strumento al fine di una qualche soddisfazione immediata che è misera, come diceva Alberto, è povera. È vero che Aristotele, adesso gioco io a fare un po' il filosofo, visto che lui è entrato nel campo dell'economia, io replico. È vero che Aristotele ha commesso alcuni clamorosi errori. Quello del lavoro è grande quanto quello della schiavitù, ovviamente. Una cultura con elementi così...
Non è solo suo.
Certo, era il periodo storico. Diciamo che mentre Aristotele si è elevato in misura, come dire, quasi abissale rispetto ad altre concezioni del periodo, su queste invece è rimasto un uomo del suo tempo. Però su altri aspetti invece si è elevato e pesantemente. Se voi considerate qual è la concezione di filosofia morale predominante adesso in economia, vi ritrovate con l'utilitarismo. L'utilitarismo, bene o male, è l'idea che quello che conta non è il valore intrinseco delle cose, ma è essenzialmente quello che quelle cose producono a me come sensazione, potremmo dire di benessere, ma già dire di benessere è attribuirgli un merito eccessivo, perché l'utilità, soddisfazione, io credo che sia esattamente questo. E allora Aristotele su questo già allora insegnava, attenzione, che le tre guide che assolutamente portano fuori strada nel perseguimento dell'eudaimonia, cioè della felicità, della realizzazione compiuta delle potenzialità umane, non possono essere i piaceri, non possono essere le soddisfazioni temporanee, non può essere l'utilità, perché tutte queste sono elementi che hanno una vita, un orizzonte estremamente breve. Sono esattamente quelle cose che portano alla morte. Il piacere ce l'ho anche bevendo vino in eccesso e usando droga. Il piacere del momento, la soddisfazione, il dimenticare. E questo mi porta al di fuori invece di quello che è il bene, se io ho la capacità di pensare con più attenzione a che cosa è davvero il bene. Ecco, la sensazione è che la politica e l'economia, in questo scorcio storico nel quale viviamo, abbiano perso questa capacità e si ritrovino sostanzialmente ad avere un orizzonte cortissimo, che è quello che è anche il film da cui sono partito ha messo in evidenza. In queste condizioni io credo abbiamo ben poco da sperare. Recentemente mi sono rivisto per scrivere un capitolo di un manuale i dati sull'ambiente e sull'energia. Se continuiamo così, ci abbiamo 20 anni, 25, poi questo nostro mondo non sappiamo davvero come finisce. Da un punto di vista del cambiamento climatico, se superiamo la soglia dei 2 gradi di incremento di temperatura media, che si associano a un incremento della concentrazione di anidride carbonica, per usare un termine vecchio che oramai gli scienziati non usano più, ma quello più noto, che è nell'ordine delle cose, se non cambiamo radicalmente il nostro modo di produrre e di consumare, se superiamo questi 2 gradi non sappiamo davvero in che condizioni ci ritroveremo. Non sarà un riscaldamento maggiore, quindi tutti avremo un pochettino più caldo. Questo vuol dire lo scioglimento delle calotte polari, questo vuol dire la corrente del Golfo che non sappiamo più che tipo di dinamiche realizzerà, questo vuol dire uragani, vuol dire allagamenti che sicuramente riguarderanno centinaia di milioni di persone. E sembra che noi non riusciamo a renderci conto che limitare l'uso, che ne so, dei SUV, le macchine che consumano di più, no? Piuttosto che invece un certo tipo di processi di raffinazione, piuttosto che tutto questo dovrebbe essere messo a confronto con quei rischi. Allora, se avessimo un minimo di buon senso nell'ambito dell'economia e della politica, guardando i rischi che non sono potenziali, astratti, potrebbe forse capitare. No, capiterà. Oramai i modelli climatici lo dicono molto nettamente. Quindi i costi futuri, ma sempre costi, con i vantaggi attuali, che sono essenzialmente l'insipienza, no? La non disponibilità ad affrontare certi temi, non ci sarebbe storia. Qualunque analisi minimamente razionale, minimamente logica, direbbe stiamo vivendo in un mondo di pazzi e forse è bene cercare di modificare qualche cosa. A Copenaghen, l'ultimo vertice mondiale sui cambiamenti climatici, secondo me si è assistito a una cosa estremamente strana. Da un lato, alcuni leader politici, non quelli italiani, ahimè, ma sicuramente Sarkozy, sicuramente Gordon Brown, sicuramente Obama, avevano una consapevolezza del problema che precedentemente i leader politici non avevano. A me questo ha colpito, sentire alcune delle loro dichiarazioni. 2 anni fa, ricordo, ci fu a Torino il convegno annuale dell'ASPO, gli studiosi dei picchi di energia, e c'era un consulente scozzese che tenne una relazione sull'esaurimento dei gas, eccetera, eccetera, e gli chiesi: ma com'è la percezione dei funzionari e della politica inglese rispetto a questi temi che tu, anche dal lato dei gas, ci stai presentando drammaticamente come quelli del petrolio? Dice: ah, modestissima. Ci sono una serie di funzionari che a furia di studiare le cose, di confrontarsi con i tecnici, qualche cosa hanno capito, ma i politici si rifiutano di considerare seriamente queste cose. Beh, quest'anno qualcuno di loro le aveva considerate seriamente, ma dal riuscire ad avere la consapevolezza della gravità al riuscire poi invece a trovare qualche minimo accordo che avesse un senso, che non fosse solo l'idea, no? Ma che si traducesse in azioni, sembrava ci fosse un abisso clamoroso, no? Qualcuno ha chiamato quell'accordo non Copenaghen ma Flopenaghen, proprio a dire quanto poco ha prodotto. Però ha prodotto almeno un pochettino di consapevolezza maggiore. E qui noi ci ritroviamo, a mio avviso, con la concezione che Alberto ci presentava relativamente al lavoro, secondo me allargata un po' a tutta la vita. Nel senso che chiaramente questa distinzione tra un valore intrinseco del lavoro e la sua considerazione normale si sta portando anche sul piano della vita. Sembra quasi che noi, come abbiamo separato il lavoro dalla vita, stiamo separando in qualche modo la vita in compartimenti stagni. E i pezzi di vita a cui attribuiamo un vero valore intrinseco sono sempre più limitati. Il resto è una vita che, ma forse ha senso in vista di qualche cos'altro. E signori, questo però richiede anche da parte di persone che sembrano avere nessuna visione spirituale una fede infinita, perché vuol dire, se il senso della vita non è in quello che viviamo e facciamo, pensare che ci sia da qualche altra parte, oppure arrendersi all'idea che non c'è da nessuna parte un senso. E questa è la mia sensazione di un grosso pezzo dell'economia e della politica attuali. Io però, francamente, nella mia vita un senso ce lo trovo, nella maggior parte delle attività che svolgo, e credo che come me tanti altri anche. Chi ci ha invitato qua continua a battersi per tutta una serie di cause e nel farlo dimostra un interesse. Nel rapportarsi coi bambini realizza un piano di relazione che di per sé è un valore. Io nei miei rapporti umani, anche con gli studenti, anche nell'ambito del lavoro, trovo un senso, trovo delle soddisfazioni. Non riesco a pensare a una vita in qualche modo senza senso, per cui tanto peggio, tanto meglio. Può darsi che non ci sia altro senso alla vita che quello che viviamo momentaneamente, non è la mia prospettiva, però può anche esserci, ma lo troviamo almeno in buona parte delle cose che facciamo o no? E questo mi sembra una domanda cruciale. Se non torniamo a porci questa questione, a porcela quotidianamente nei confronti delle cose che facciamo, allora siamo noi stessi quelli che sostanzialmente si tagliano l'erba sotto i piedi, quella che progressivamente accettano di vivere su un piano di vita che ha poco senso o quantomeno ha un brevissimo orizzonte. Alberto citava un convegno che ho organizzato una decina di giorni fa in Aula Magna del Rettorato a Torino, mettendo insieme economisti e teologi e un filosofo a ragionare sull'ultima enciclica papale, perché la Caritas in Veritate, dal mio punto di vista, è un documento importante proprio dal punto di vista economico e sostanzialmente, a mio avviso, il documento, come dire, che viene da un'autorità significativa, il documento più progressista in termini di economia degli ultimi 30 anni. Quindi non era il discutere di questa enciclica un discorso all'interno, no, di un quadro soltanto cattolico. Io continuo a pensare che questa enciclica si presenti con tutti i limiti che ha un'enciclica, nel senso che è una dichiarazione di intenti, è una mostrare un ragionamento. La realtà delle cose poi è diversa, ed è diversa all'interno della stessa Chiesa. C'era il responsabile della pastorale sociale del lavoro del Piemonte che ci diceva: persino nella Chiesa questo tipo di discorsi trovano resistenze, non sono recepiti. Però il discorso che con questa enciclica la dottrina sociale della Chiesa fa è un discorso, secondo me, che si inserisce a pieno titolo all'interno della riflessione che vi abbiamo presentato questa sera. Non a caso uno dei principali ispiratori economici di questa enciclica è Stefano Zamani, l'economista che citava già Alberto. Proprio Zamani, in una presentazione qualche tempo fa, metteva in evidenza come ci siano tre separazioni che sono additate come causa della decadenza e causa di un percorso estremamente accidentato e che va assolutamente modificato. Le tre separazioni sono nate nel pensiero economico e politico degli ultimi 30 anni in particolare e attengono alla separazione tra economia e società, tra lavoro e ricchezza, tra mercato e democrazia. Di nuovo, anche da un punto di vista di visioni politiche, questa riconoscere queste separazioni non porta necessariamente da una parte o dall'altra. All'interno degli schieramenti attualmente presenti nel Parlamento italiano, noi troviamo sicuramente dei sostenitori di una visione e dell'altra da una parte e dall'altra. Dal mio punto di vista, il ministro Brunetta è un fondamentalista di mercato, è uno che quando parla mi chiedo: ma che, cosa dire, che realtà ha in mente? Lui sta scambiando un modello teorico, tra l'altro con tutti i difetti che ci diceva Alberto prima, per la realtà delle cose. Ma attenzione che un modello teorico può essere un modello anche coerente internamente, ma può essere un modello che non spiega minimamente la realtà, perché è veramente un modello teorico che non ha niente a che vedere con la realtà. Non a caso, quando si discute di teorie, si parla di un problema di coerenza interna e di un problema di validità esterne. Una teoria può anche stare in piedi, ma essere assolutamente irrilevante, perché mi sta parlando di un mondo che non esiste. Non è soltanto Brunetta, ci sono un paio di economisti che sono tra i più ascoltati dell'opposizione, uno di questi è Giavazzi, compare abbastanza regolarmente in televisione, che di nuovo ha una concezione del funzionamento del mercato e dell'economia che è di quel tipo. Tutto si sistema, il mercato mette tutto a posto. Non è così. E abbiamo economisti dall'una e dall'altra parte che hanno fortunatamente una visione significativamente diversa, che pensano che bisogna comunque partire dai valori. Poi, anche in questo caso, quali sono i valori da cui si parte e la coerenza tra i valori e le azioni è un altro paio di maniche. Sarebbe utile richiedere e verificare anche questi aspetti, ma quantomeno che ci sia questo elemento di consapevolezza. Da un lato abbiamo un sistema economico e politico che ci sta portando al disastro, senza mezzi termini. E dall'altro lato c'è il tentativo di ripensare, di rifondare un pensiero economico che non è però solo economico, perché uno dei grossi limiti di quella visione dell'economia, che non a caso è stata definita anche pensiero unico, è proprio il fatto di non volersi interfacciare, per usare un termine moderno, con le altre discipline, con le altre riflessioni, con quella filosofica in particolare, ma non solo. E allora la separazione tra economia e società è proprio la separazione di chi dice l'economia deve puntare esclusivamente all'efficienza, senza chiedersi che cosa e come produce. Se noi puntiamo a produrre a costi più bassi e non ci chiediamo che senso ha produrre queste cose, che danni facciamo mentre le produciamo, ci ritroviamo davvero pieni di prodotti che non servono più a niente, che tra un po' la gente non consumerà nemmeno più perché sono già superati. Avremo prodotto spazzatura che di fatto il nostro ecosistema non è in grado di smaltire, senza che questo ci abbia fatto stare meglio. Un dato clamoroso sarebbe esaminare gli indici della produzione, che sono in continua crescita, anche se con tutti i limiti, no? Perché ci si lamenta, il PIL non sta crescendo abbastanza. Il PIL comunque continua a crescere, ma se noi prendiamo un indicatore non di produzione, ma di benessere, e il PIL non è un indicatore di benessere, per esempio il GPI, il Genuine Progress Index, vediamo che dagli anni 70 in avanti produciamo di più per diminuire il benessere. Quindi produciamo di più per stare peggio. Questo è il dato concreto che osserviamo prendendo degli indicatori che non sono nulla di stratosferico, nulla di rivoluzionario. Quindi chiedersi come facciamo a ricollegare economia e società e a dare un senso a ciò che produciamo. Non produrre semplicemente per ottenere un po' più di soldi il più in fretta possibile, a prescindere dal senso che ha. Questo sarebbe un primo elemento significativo. Il secondo è proprio quello che ci riporta al tema iniziale della serata, la separazione tra lavoro e ricchezza. Il lavoro, io credo, debba essere e sia un'aspirazione fondamentale, un progetto di vita. Cosa faccio? Che senso ha quello che faccio? È solo sopravvivenza. Mi ricordo, nemmeno tanti anni fa, una scuola estiva interdisciplinare in cui c'era un animatore che poneva questa questione ai vari partecipanti, un modo per sostanzialmente socializzare, introdurre le persone a conoscersi un minimo. Dice: dici come ti chiami e cosa fai per vivere e cosa fai per sopravvivere? Sopravvivere era esattamente quello che ti consente di guadagnare. Cosa fai per vivere? Perché si dava per scontato che ciò che fai per sopravvivere, cioè per guadagnare, non ti dia soddisfazione. L'idea sostanzialmente che oramai è invalsa e prevalsa, che i mercati finanziari consentano attraverso la speculazione di guadagnare soldi senza che ci sia dietro nessun lavoro, è un'idea che di nuovo ha preso spazio nella nostra società. Ma è un'idea, io credo, deleteria da ogni punto di vista. Innanzitutto, lo dico da economista, sia chiaro che nella speculazione non si produce nulla, non si produce ricchezza. Gli speculatori fregano i soldi agli altri. Punto e basta. Non c'è un gioco a somma positiva. È un gioco a somma zero. C'è qualcuno che si fa fregare e dà dei soldi di fatto a quelli che sono riusciti per posizioni acquisite, eccetera, eccetera. Tra l'altro, una serie di soggetti anche, come dire, che eravamo abituati a pensare come al di sopra di ogni sospetto. Le banche. Su Cirio, Parmalat, l'Argentina, le banche si sono comportate come dei ladri istituzionalizzati. Su questo non c'è dubbio, ci sono anche sentenze. Allora, come fa il cittadino normale a difendersi da situazioni di questo genere? Però c'è questa logica che è prevalsa, per cui, ma quella è la logica finanziaria, per cui va bene. No, non va bene. È la logica esattamente del Richard Gere della situazione, solo che lui nella finzione cinematografica poi si ravvede e sposa la sua bella e cambia vita. Nella vita normale i banchieri difficilmente cambiano visione e si ravvedono. Spesso e volentieri, qualche decennio fa, venivano impiccati sotto un ponte di Londra, ricorderete Calvi, eccetera, eccetera. Oppure avvelenati nelle prigioni italiane come Sindona, o adesso se la campano alla grande. L'ultimo elemento di separazione che l'enciclica mette nettamente in evidenza è quella tra mercato e democrazia. L'idea che il mercato sia una zona in cui conta solo l'efficienza e quindi che sia una zona che è al di là della democrazia. Una zona che è eticamente neutra. Non c'è storia, non c'è nulla di eticamente neutro. Eticamente neutro vuol semplicemente dire accettare che valga quella posizione etica che è quella che dice contano di più i soldi fatti in qualunque modo piuttosto che scelte valoriali. Siamo al pecunia non olent. E ricordate che l'imperatore ne parlava dicendo che non importava se c'era un po' di puzza che veniva dai Vespasiani, la tassa sui Vespasiani rendeva dei soldi. Questa era l'origine, del detto. Ma siamo di nuovo a questo punto. Non è vero che pecunia non olent. Siamo noi che possiamo pensare così e accettare questa visione, o invece ritenere che non sia così, e allora andiamo a chiederci nei confronti delle persone, delle relazioni che abbiamo, che tipo di rapporto vogliamo avere. Conta semplicemente il denaro o conta chi si è, cosa si fa, come ci si rapporta gli uni agli altri? Mi fermo anch'io qua perché da dire ce ne sarebbe finché basta. Sembra di aver appena aperto, no, in qualche modo le porte a. Però mi sembra che di provocazioni ve ne abbiamo lanciate. Speriamo che domande ne abbiate e anche che sentire un filosofo e un economista che dicono cose che stanno comunque un po' al di fuori di quella che è la visione, certamente che i giornali, ma devo dire troppo spesso anche troppi miei colleghi economisti propongono, forse suscita qualche pensiero. Grazie.